E benvenuti alla puntata numero 10, quindi andiamo in doppia cifra, di Sidecar, la macchina della morte. Ciao Anduka, tutto bene?
Ciao Andino, ciao a tutti, tutto benissimo. Questa è una puntata spumeggiante, piena di entusiasmo e piena di ruote soprattutto, perché esatto. Vi parleremo infatti sia dei Sidecar da corsa che anche le moto a tre ruote, quelle che vanno su strada.
Esatto, le moto a tre ruote che saranno il commento tecnico settimanale a cura di Anduka, che sono, diciamo, sempre dei tre ruote, come sono a tre ruote i Sidecar, quindi potremmo dire che c'è un'affiliazione forse. E dopo, come dice lui, appunto parleremo con il grande pilota Dante Reina, nostro amico della banda Andersen, eccetera, che ci racconterà un po' della sua avventurosa carriera che si svolse negli anni 70 e 80 del secolo scorso. Quindi andiamo a bomba, perché vogliamo conservare tanto tempo per l'amico Dante, e quindi il commento tecnico sulle motociclette a tre ruote odierne. Grazie Anduka, interessantissimo come al solito il tuo commento tecnico. Partiamo quindi con la prima canzone, con il primo intermezzo musicale. Ci ascoltiamo The Hollies con Long Cool Woman.
Thank you.
Ebbene, ritorniamo in trasmissione dopo aver ascoltato The Hollies con Long Cool Woman e entriamo nel vivo della trasmissione. Come avevamo preannunciato e come diciamo enuncia anche la nostra bella locandina di questo pomeriggio, per questa settimana abbiamo ospite un amico. Il nostro amico si chiama Dante Reina ed è un ex pilota di Sidecar. Siccome la nostra trasmissione, come ormai sapete, si chiama Sidecar, la macchina della morte, noi non potevamo esimerci dall'invitare uno che con i Sidecar ci ha fatto veramente i numeri. Ecco, buonasera Dante e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a voi, grazie di avermi chiamato e interpretato, grazie.
Questo è un piacere tutto nostro e dunque cominciamo un po'. Allora, pilota di Sidecar, siccome è uno sport tanto bello, tanto pericoloso, oserei dire, quanto poco conosciuto in Italia.
Vero.
È molto, diciamo, va molto nei paesi, diciamo, di origine inglese, dove qualsiasi cosa abbia
Germania,
un motore.
In Germania
sì, mi ricordo anche quando io correvo in moto, facevo fuoristrada, enduro, però spesso mi allenavo nei campi di cross. Arrivavano giù svizzeri, tedeschi con i sidecar da cross a frotte, proprio perché loro hanno poche piste, soprattutto in Svizzera non ci sono piste, e calavano verso la Lombardia ogni Pasqua, venivano giù con i loro camper, queste moto, e facevano dei numeri assolutamente pazzeschi. Bene, adesso siccome, come ti ho spiegato, la nostra non è una vera e propria intervista come fanno in televisione quelli noiosi, noi abbiamo l'ambizione di non essere noiosi, e quindi iniziamo un po', diciamo, a braccio. Ecco, io vorrei chiedere prima di tutto ad Anduca, perché tu devi sapere che noi abbiamo anche dei nomi di battaglia. Io mi chiamo Andino, sì. E Luca si chiama Anduca, perché noi siamo della banda Andersen, e che è tutto un discorso motociclistico fra noi amici, insomma. Ecco.
Bellissimo, meraviglioso.
Ecco. Anduca, tu hai qualche spunto per iniziare la discussione?
Sì, assolutamente. Io parto subito con una domanda bomba, ossia, appunto, in virtù del fatto che comunque i sidecar in Italia sono abbastanza rari, nonostante io e Andino siamo fieri possessori di due sidecar russi, volevo chiederti come hai iniziato a correre con i sidecar. Cioè, hai iniziato subito con i sidecar, sei partito con le moto e poi sei portato i sidecar?
Ho cominciato con le moto, a Roma si dice la moto sciolta, non so se anche da voi, ho fatto qualche prova in pista, ma senza mai iscrivermi a nessuna gara. Però la mia attrazione era quella del sidecar, e poi lo trovavo più sicuro, non ridete, perché sai, con tre ruote uno dice sta più tranquillo per terra, però probabilmente c'era anche una dose di incoscienza o di pazzia, perché noi purtroppo ci facevano sempre correre, almeno a Vallelunga, come ultimi. Perché da ultimi? Perché sporcavamo la pista ai piloti sciolti, ai piloti come quelli con le motociclette single, ok? Per cui noi che ci perdevamo sempre i pezzi di copertoni, di pelle, viti, pezzi vari di cuoio, eccetera, sporcavamo la pista, per cui eravamo sempre gli ultimi a chiudere la giornata di competizione.
Guarda, a proposito della sicurezza dei sidecar, ti racconto un piccolo aneddoto che in trasmissione abbiamo già raccontato, ma lo racconto volentieri un'altra volta. Quando siamo andati a comprare il sidecar di Andino, appunto, ad Acilia, Siamo tornati a Milano tutto facendo statali e abbiamo diviso il viaggio in due tappe, con una tappa intermedia a Firenze dove ci siamo fermati a dormire.
Mai guidato un sidecar prima, nessuno
di vita nostra. E guidavo io nelle crete senesi, siamo finiti in un fosso.
È normalissimo, è normale. Il sidecar è un compromesso tra una moto e una macchina, ma non ha niente a che vedere con la moto.
Esatto.
Perché si guida di braccia. Tu non è che tu ti inclini e lui ti segue, no, non ti segue per niente. Anzi, se tu vuoi girare da una parte con la testa, lui gira dalla parte opposta. Per cui bisogna capirlo.
Io infatti, dopo che siamo tornati appunto da Roma, questo viaggio faticosissimo, anche perché poi avevamo l'ammortizzatore di sterzo tutto sul duro, quindi sui tornanti dei vari passi, della Betone, eccetera, eccetera, ci siamo spaccati le braccia fino a che abbiamo capito che dovevamo smollare un po' l'ammortizzatore di sterzo. Io dopo un mesetto e mezzo, due, che ero tornato, avevo preso già un po' di confidenza, stavo tornando a casa un pomeriggio, da solo ovviamente, ho fatto una rotonda perché ormai mi sentivo il capo dei professionisti, come tutti gli stupidi come tutti gli stupidi che imparano e pensano di essere già imparati. Mi sono quasi capottato, ho appoggiato la gamba al marciapiede e me la sono rotta, quindi perfetto. L'abbiamo soprannominato la macchina della morte perché in modo scaramantico, diciamo, per scacciare un po' la paura, è comunque un mezzo che ti chiede sempre il suo tributo, no? Non ti sconta niente, ecco.
No, bisogna rispettarlo, soprattutto bisogna rispettarlo. Comunque il prossimo, volevo aprire una pausa, il prossimo raduno che fate con i sidecar, io adesso mi occupo di sidecar antichi, un po' datati, per cui se ci incontriamo a metà strada facciamo un giro insieme con i sidecar, naturalmente.
Molto volentieri.
Sì, io ho un vecchio Guzzi del 40. Ah. Non so se voi conoscete il sidecar Tittarelli, che era tutto di alluminio. Bello. A proposito del fatto che ci facevano correre per ultimi, il pubblico aspettava quei pazzi scatenati sui loro trabiccoli, no? Perché facevamo, non so se facevamo spettacolo o facevamo ridere, però aspettavano tutti i sidecar.
Più che ridere, io direi paura, perché ogni tanto a me capita di vedere qualche filmato e è una cosa pazzesca. Io andavo a vedermi le foto piuttosto che i filmati, c'è poco, però non so se, penso che tu lo conosca perché è un pilota di una generazione prima della tua, Albino Milani.
Sì, l'ho sentito nominare ma non l'ho conosciuto.
Correva col fratello Milano. Rossano, mentre il fratello Alfredo era un pilota di moto. E Albino Milani e Rossano Milani correvano in sidecar e casualmente andavo a scuola con il nipote, quindi mi sono sempre un po' interessato a questa figura qua e andavo a vedere. Ma adesso, al di là di Albino Milani in sé, ci sono, di qualsiasi epoca si vedano le foto dei sidecar, cioè vedi il, adesso non so come si chiama il copilota, però
c'ha tanti nomi il copilota. Potrebbe essere il passeggero, oppure la scimmia, oppure il co-keeper.
Scimmia mi piace. No,
almeno. La scimmia, perché sì. Si muove come una scimmia.
Sì, più che passeggero, perché passeggero sembra sempre una cosa inerte, invece è quello che si muove più di tutti. Quindi scimmia...
È quello che non si fa mai male, te lo dico io con la mia esperienza. Il pilota rimane dentro. Perché non so se voi conoscete quelli estremi di sidecar, quelli sì, da corsa. Sì. Adesso si corre con la R1, con il motore della R1. Per cui il pilota rimane incastrato dentro all'abitacolo e il passeggero vola via, fa due ruzzoloni e finisce lì.
Sì, ma infatti quando siamo finiti nel fosso, quello che si è fatto male era Anduca che guidava, io ho preso una bottarella, ma tutto sommato io ho avuto solo la paura perché, sai, quando guidi puoi avere la presunzione di correggere la traiettoria, quando sei su come passeggero ti vedi arrivare addosso la morte ma non puoi far niente, quindi...
Ma si vede dalla faccia che il Duca, Anduca, non ha la faccia molto promettente.
Perché è uno pericoloso lui.
Appunto, appunto.
No, in realtà devo dire a suo merito è uno dei motociclisti stradali, diciamo, non da pista o da fuoristrada, che secondo me, che ci frequentiamo da tanti anni, ha una delle guide più belle e pulite in assoluto delle persone, dei motociclisti che io abbia mai conosciuto, al di là della velocità, a parte che va anche forte quando ha voglia, è uno che è un passista, però se ha voglia va anche forte, però ha una guida veramente pulita. Lì quel giorno col Sidecar era al calar del sole e era un po' romantica la situazione, un po' troppo, io mi stavo addormentando, ha deciso di svegliarmi così.
Ma come diceva Dante, appunto, è quello che ti frega del Sidecar, perché te hai decine, ormai quasi 20 anni di esperienza in moto, tantissimi chilometri fatti, vedi un Sidecar, dice è una moto, invece no, non c'entra niente, è un altro sport,
non c'entra niente,
un'altra cosa. No. In comune con la moto c'è che c'è il manubrio e che le ruote sono tonde, il resto non...
il resto non c'entra niente, bravo, bravo. Infatti si guida di braccio, si guida di forza, non ha niente... Mi sentite?
Sì, sentiamo bene, vai tranquillo.
Le stupidaggini che abbiamo fatto, tante, i fuoristrada moltissimi, i mesi di gesso, tanti, anche quelli. Uno degli ultimi incidenti mi sono fatto 7 mesi di gesso.
Ah, però. Allora,
7 mesi non sono tanti, non sono pochi. Che ne dite?
Direi che sono abbastanza.
Sempre con il Sidecar. Il passeggero volava via e io rimanevo dentro, e quella volta presi in pieno un guardrail in una gara in salita durante la Spoleto Montelupo. Però se voi non conoscete i circuiti, le cronoscalate, se volete ve ne narro un po', perché voi siete in Alta Italia.
Guarda, io sono originario di Bolzano e quindi un po' di gare in salita le ho viste, come la Trento Bondone.
La Trento Bondone mi è sempre mancata. Mi è sempre mancata perché era, per noi poverelli, era sempre lontanissima, come quello che riguarda il Tourist Trophy. Me lo sognavo la notte, ma non sono mai riuscito.
Guarda, io sono un drogato di Tourist Trophy, mi piace tantissimo. E anch'io prima o poi vorrei andare a vederlo, perché corre
almeno a vederlo.
Esatto.
L'isola dell'uomo. L'isola,
esatto,
di Man.
Esatto.
Bello. E allora io ho iniziato con un Sidecar artigianale, non ci capivo niente, però mi attirava molto l'idea del Sidecar, e comprai questo cancello, così si chiamano a Roma i bidoni,
anche a Milano comunque.
Anche a Milano. E con questo ho avuto le prime bruttissime esperienze, però ogni volta mi rialzavo e ricominciavo, dando la colpa alla mia guida. Poi ho capito dopo qualche anno, dopo qualche mese di gesso, che non ero io, era il mezzo meccanico, per cui ho iniziato a costruirli da solo, grazie al mio a un aiuto meraviglioso che è stato il mio passeggero, se volete vi dico il nome.
Certo.
Roberto Pacchera, che è stato un bravissimo costruttore. Io ero l'ideatore dei Sidecar mano a mano, e lui era la parte manuale. Comunque era una intesa meravigliosa al 50%, e da lì abbiamo fatto, dagli anni 75 in poi, abbiamo costruito 6-7 telai, uno più bello dell'altro, uno più guidabile. Non ho più avuto incidenti brutti, grossi, da quando abbiamo cominciato a costruirli da noi. Pensate che a un certo punto in Italia, non so se negli anni 80, uscivano fuori i lunghi, voi li conoscete, i lunghi?
Sì,
sono per lungo.
Cos'è? Sì, sì.
Quelli da velocità.
È quello col motore dietro. Allora, siccome in Europa l'unico che costruiva i telai lunghi era un certo Louis Christian, mai sentito nominare,
no.
Louis Christian, svizzero, io presi lo spunto da questi telai che costavano troppo per noi e comprai una Formula 3, che era una macchinina, quattro ruote, telaio di alluminio, rivettato. La comprai, la modificai, tolsi una ruota e creai il primo lungo in Italia, il primo lungo artigianale, e poi che poi tra l'altro andava molto bene, e da lì feci il secondo, il terzo, il quarto, sempre migliorando le cose. E se volete possiamo parlare di cronoscalate e incidenti vari.
Guarda, io direi assolutamente sì, perché a me personalmente poi le cronoscalate da vedere sono sempre piaciute, sono sempre interessate. Non sono un grosso esperto, però mi è capitato di vedere qualcosa negli anni, anche qualcosina, anche i rally mi piacciono comunque da vedere, eccetera. Prima lancio la prossima canzone e dopo la pausa musicale attacchiamo con le cronoscalate. E adesso ci ascoltiamo The District con la canzone non a caso che si chiama Sidecar. questi erano i Districts con Sidecar, e rieccoci in trasmissione. Adesso andiamo a torniamo a parlare con l'amico Dante, che ci vuole raccontare un po' delle cronoscalate. Per chi non lo sapesse, le cronoscalate sono delle gare che si svolgono principalmente in montagna, su tracciati quindi ricavati da strade normalmente percorribili dal traffico civile, diciamo tra virgolette, e si prendono i tempi e sono fra le gare più spettacolari che si possano vedere in campo motoristico. Generalmente sono fatte in moto, ma adesso il nostro Dante ci racconterà che le cronoscalate non si fanno solo in automobile.
Allora, una delle prime gare che ho fatto è stata a Fonte Nepri o Fonte Petri, Montalcino, dove c'è il famoso vino buono, il Brunello, sì, di Montalcino. E mi ricordo che avevo un motore molto potente, veloce, e il primo tratto di questa cronoscalata era un rettilineo di 700-800 metri. Questo rettilineo però si faceva su una strada molto dissestata, per cui c'era da percorrerlo almeno a 170-180 km l'ora. Durante il rettilineo mi persi il passeggero, Roberto, volò via, e io mi accorsi dopo.
Siete ancora tempi, amici?
No, perché... Beh, non mi ha guardato per un po', mi ha tolto il saluto per un po' di tempo. Ma alla fine di questa cronoscalata, dopo varie curve, avevo una curva a sfavore. Conoscete le curve a sfavore?
Sì.
Io ormai stavo senza passeggero da parecchi secondi, e nella curva a sfavore mi accorsi che non c'era più il contropeso. Non c'era più Roberto, per cui per evitare di capottarmi andai a finire dentro un oliveto. Fortuna che c'era l'oliveto, per cui e quando stavo a 200 metri dal traguardo, non sono arrivato al traguardo, era il sabato delle prove. Allora tornai indietro a piedi e vidi arrivare Roberto che zoppicando cercava di fare la sua cronoscalata a piedi. Vabbè, ospedale, proibirono a Roberto di fare la gara l'indomani, e siccome avevo un ragazzino che ci seguiva, misi la tuta di Roberto a questo ragazzino e facemmo la domenica la gara, con rischio che se ci beccavano ci avrebbero squalificati a vita, gli fece prendere la coppa del quinto posto. Per cui quello è stato un bel aneddoto, perché poi questo Valterino mi ha ricordato in un'altra tragica conseguenza la fine di un ragazzo che era molto attaccato alle competizioni. Un'altra volta invece, sempre in una cronoscalata, il doveva essere Gubbio Madonna della Cima, non so se conoscete i posti,
e però
le gare più importanti le facevano quasi tutte in Toscana, per cui Bettolle, Polverina, Poggio di Fiastra, Bettolle, Gubbio. A Gubbio durante il sabato venne giù un temporale fantastico, e noi avevamo questa tenda che dovemmo spostarla da una parte all'altra della strada con il torrente che ci passava sotto i piedi, e per spostare il sidecar e portarlo dentro la tenda ci si ruppe tubo sotto del serbatoio, per cui allagammo la tenda di benzina, per cui dormimmo dentro questa tenda allagata di benzina con una pioggia, non vi dico come, e ciliegina sulla torta, alle 4 di mattina ci fu un terremoto.
Una meraviglia, insomma.
E la domenica dovevamo fare questa gara, facemmo questa gara con le occhiaie, perché non avevamo dormito la notte. Però arrivavamo pure lì alla fine della cronoscala. Però queste cose si ricordano a vita, è vero. E poi sempre su queste cronoscalate, la Sarnano Sassotetto, che era lunga 17 chilometri, e partimmo con una temperatura caldissima, col sole, e arrivammo alla fine di questa cronoscalata che nevischiava.
Addirittura.
Per cui abbiamo un esempio del, che ne so, del turistrofi. Una volta mi persi una ruota, un'altra volta presi un albero, sempre con io dentro e il passeggero che mi guardava come da dire: sei scemo, non sei capace a guidare. E poi vengono le piste, e noi siccome avevamo tanta incoscienza, parliamo di Vallelunga, il sabato, che noi le esibizioni le facevamo sempre di sabato, ci mettemmo a girare intorno ai box fino al punto di cappottarci intorno ai box. Prima di entrare in pista già avevamo fatto la frittata per il sabato e per la domenica. Andammo via tutti incerottati e con il sidecar a pezzi. Poi, se volete, parliamo di motori e poi di aneddoti di piste, che ce ne stanno tantissimi. Non so quanto tempo ho a disposizione.
Però... Guarda, Dante, mi piacerebbe che tu ci raccontassi appunto quali sono stati gli sviluppi dei motori da quando hai incominciato fino alla fine della tua carriera, che motori si usavano, ecco, come venivano elaborati, eccetera, eccetera.
E ti ringrazio per la domanda, perché non vedevo l'ora di rispondere. Noi abbiamo iniziato con un 3 cilindri 750 liquid cooled, il vecchio, lo chiamavano il biciclettone, era un 750 raffreddata acqua, 3 cilindri. Chi, nessuno se lo ricorda, naturalmente, che voi siete troppo giovani.
Ma erano motori motociclistici?
Naturalmente tutti derivati dalle moto. 750 liquid cooled, non so se lo pronuncio bene, 3 cilindri raffreddata acqua, era il biciclettone, cioè aveva l'avviamento a pulsante, 3 cilindri, era meraviglioso, perché le cronoscalate le devi fare con un motore che si deve raffreddare, per cui il motore del Kawasaki era raffreddata aria, per cui non era adatto per le cronoscalate. Il 3 cilindri, ritorniamo al 3 cilindri della Suzuki, era fantastico, era abbastanza leggero, abbastanza potente e non si rompeva, per cui ci abbiamo fatto...
Ma era il due tempi del Titan?
No, assolutamente no, il Titan era un bicilindrico, il 750 era 3 cilindri, tant'è che dopo qualche anno la federazione bloccò fece una limitazione sui due tempi e disse che lei diramò questa cosa prima dell'inizio dell'anno successivo, che il 500 due tempi doveva essere la cilindrata non doveva superare i 500 centimetri cubi, per cui che facemmo noi? Prendemmo questo 3 cilindri della Suzuki e tagliamo un cilindro e diventò 500 bicilindrico, tant'è che lo chiamammo il Monco. Se andate nella storia troverete anche questa, parecchi equipaggi usavano il Monco. Dopo questo episodio qui, sempre la limitazione era 500 due tempi, ma ci avevamo poche cose a disposizione. Io comprai un motore di una RG parliamo di una Suzuki 4 cilindri, super quadro. Spero di farmi capire con le notizie.
Li conosciamo.
Che non ero piccolo, però me le ricordo, insomma, le sognavo. Io sono del 73, quindi nei primi anni 80 avevo 12 anni, insomma, così.
L'RG non aveva niente a che vedere con il gamma della Suzuki. Era un motore nato per correre, un motore da corsa. Abbiamo avuto una prima serie e una seconda serie in magnesio, addirittura uno più delicato dell'altro, che si rompevano perché era un quattro cilindri a missione lamellare, quattro cilindri, due davanti, uno dietro, a V. Immaginate questo motore, strettissimo, leggerissimo, oltre 100 cavalli, all'epoca erano tantissimi di potenza per un due tempi, leggerissimo, e feci bei piazzamenti nelle gare in salita. Però c'era, durante queste gare in salita, c'era un certo equipaggio, anzi erano un paio di equipaggi, c'era l'equipaggio dei pompieri Pedrini Mignani e un altro equipaggio che era un certo Daltoè Ieva, e questi ci davano tutte le volte la paga, perché loro avevano più soldi e i mezzi erano più sofisticati, si allenavano di più, noi avevamo poche possibilità di comprare i copertoni nuovi, eccetera. Ritornando al fatto dei motori, a un certo punto deliberarono la cilindrata dei quattro tempi, da 750 la portarono a 1000, per cui noi scoprimmo che c'era, so se negli anni 80, cominciamo prima con un Suzuki, il Suzuki 1100, che era molto molto generoso, molto potente. Ne abbiamo avuti due modelli o tre. Il Suzuki ogni anno faceva un modello con 10 cavalli in più, era molto, ripeto, molto potente. Però poi arrivò il Genesis, lo chiamava Genesis, era un 4 cilindri 20 valvole, che io con quello ho avuto i migliori risultati della mia carriera, perché il 1020 valvole era un motore a 5 marce, 115-120 cavalli, però aveva le marce limitate come rapporti. Noi montammo un cambio del 750 a 6 marce, con un cambio modificato, con la prima molto lunga e le altre tutte attaccate. Mi seguite?
Sì.
O vi siete addormentati?
No, figurati, no, anzi io sto seguendo con religioso rispetto, perché è tutto molto interessante.
Questo motore 20 valvole era meraviglioso, delicatissimo, perché i giapponesi già si erano inventati di tutto, avevano inventato un motore perfetto, per cui non bisognava toccarlo, perché se lo toccavi lo rompevi, lo smodificavi con la S davanti. Però noi ci inventammo di togliere il limitatore alla centralina, e con il cambio a 6 marce, per cui queste marce tutte attaccate una all'altra, e con la centralina senza limitatore, feci il record in gara a Vallelonga varie volte, toccando i 65 secondi al giro sul corto, per cui era un motore che non si rompeva. E mi dette tante soddisfazioni. Poi gli anni passavano, noi continuavamo a costruire telai, fino a che, a parte, se volete vi racconto qualche episodio di pista.
Ti interrompo un secondo, perché sicuramente gli episodi di pista ci ingolosiscono e ci incuriosiscono, perché insomma sono sempre belle emozioni sentite poi raccontate da chi le ha vissute in prima persona. ci interesserebbe anche però dopo, sì. Adesso facciamo la pausa musicale così sì. Ci leviamo anche la terza canzone della puntata, poi dopo ci racconti gli episodi di pista, ma io sono curiosissimo anche di sapere gli episodi di box, sentire l'atmosfera che si respirava all'epoca, visto che oggi anche nelle serie minori a me insomma è capitato di girare per qualche circuito di chi comincia piuttosto che altre, qualche paddock eccetera. Adesso anche il bambino di 10 anni sembra pilota di Formula 1, mi sa che una volta ci si divertiva un po' di più, quindi adesso noi ci ascoltiamo Ivan Allen con Ain't Talking About Love e ci ritroviamo tra pochissimo con Dante e con Anduka. Ed erano Ivan Allen con Ain't Talking About Love. Bene, ritorniamo a bomba nella nostra chiacchierata con Dante e con Anduka. Dicevamo appunto episodi di pista e anche episodi di paddock.
Sì, allora gli episodi di pista erano tantissimi, ma gli equipaggi più importanti erano, si chiudevano dentro la tenda e non ci facevano vedere niente. Per cui cercavamo di immaginare che cosa facevano dentro queste tende. Smontavano le ruote, pulivano le pasticche e poi rismontavano le ruote, ripulivano i copertoni, le pasticche. Però quando pioveva magari mettevano i copertoni da pioggia, che noi naturalmente non avevamo. Per cui esisteva all'epoca una specie di coltello per tatuare i copertoni, una specie di lama che se gli davi corrente diventava incandescente e tu potevi scolpire i copertoni.
L'ho visto fare questo, tra l'altro.
Naturalmente noi un copertone slick da 22 pollici praticamente l'indomani avrebbe piovuto, no? Allora noi preparavamo questi copertoni, non facevamo altro che peggiorare la questione. Non era un copertone d'acqua, ti potevi inventare quello che volevi, per cui i testacoda più assurdi in pista, perché ripeto, non facevamo altro che peggiorare la questione. E poi c'era lo sfottò dei siteggaristi durante il sabato e la domenica mattina. E, ripeto, gli equipaggi più sofisticati si chiudevano dentro le tende per non far vedere i segreti, no? E noi meno importanti, che ne so, dormivamo, una volta abbiamo dormito sotto il Toyota perché non avevamo la tenda. Ma sono cose bellissime da ricordare. Poi avevamo fatto un camper ricavato da un Ford Transit, e siccome ci portavamo anche la famiglia presso, noi ci portavamo 5 bambini,
porca miseria,
tre femmine e 2 maschi, 5 bambini, per cui ci avevamo sempre il furgone pieno di allegria. E una volta a Misano, per entrare in pista, a proposito di episodi di box, noi avevamo l'altoparlante chiamava a gran voce l'equipaggio Reina Pacchera, equipaggio in pista perché c'era l'allineamento prima della gara, ma io non trovavo la tuta, l'avevo messa ma non trovavo più gli stivaletti. Voi sapete che gli stivaletti del sidecarista sono stivaletti di quello che fa la box, però a questi stivaletti si tolgono i tacchi, perché i tacchi danno solo fastidio, per cui sono stivaletti piatti. E mentre ci vestivamo io mi accorsi che mi mancava uno stivale. Equipaggio Reina in pista, equipaggio Reina, e noi disperati non trovavamo stivale. Alla fine mi accorsi che ormai dovevamo entrare in pista, presi il nastro isolante nero e mi fasciai la gamba destra con il nastro plasticato. Quando finimmo la gara e rientrammo, mi accorsi che lo stivaletto l'avevano preso le mie bambine e ci avevano fatto il castello di Barbie. Per cui quello è un episodio da raccontare, no? Che dici?
Sì, no, sicuramente divertente. Io quando correvo mi sono dimenticato gli stivali, mi sono dimenticato il casco, di ogni ne ho fatte, quindi poi già non ero veloce. E poi mi dimenticavo anche le robe, non partivo, quindi...
non ero veloce, un'utopia. Per te, per tu eri il migliore del mondo, poi gli altri è una questione relativa, no? La relatività. Tu eri il più veloce di tutti e basta. Hai capito? e gli altri magari correvano perché dovevano rincorrere il campione del mondo, non ci importava niente, noi eravamo i signori della domenica, i principi della gara, la gente ci guardava sospettosa, incredula che noi con ste tute nere facevamo quelle cose assurde. Una volta mi persi una ruota a Misano davanti ai box, e la ruota entrò dentro ai box e scapparono tutti perché sta ruota era sola. E un'altra volta la persi a Vallelunga, ogni tanto mi perdevo una ruota, non so perché, ma forse
avevi nostalgia delle moto? Le moto sciolte, avevi nostalgia delle moto sciolte?
Anche sì, ma no, i problemi erano, noi lavoravamo sempre con la bilancia e dovevamo rientrare nei fatidici 220 kg, un sidecar doveva, non poteva pesare più di 220 kg, considerando che quelli del mondiale pesavano sotto i 200, per cui stavamo sempre con la bilancia in mano, per cui qualsiasi cosa, modifica, facevamo, il sidecar ci aumentava come un essere umano. Non sapevamo dove mettere, dove limare, dove fare, perché qualsiasi cosa toccavamo, andavamo a pesare, quello era aumentato di 2-3 kg. Veramente, sembra un'assurdità. Poi comprai una bella carena in carbonio, sempre da questo svizzero che costruiva telai da corsa, e quella mi fece risparmiare qualcosa come 20 kg, perché le carenature che avevamo erano in vetro resina molto pesanti. Quello era anche quello era un episodio. Un'altra volta in pista a Varano, in prova rompemmo il motore della RG Suzuki, valvole rotanti eccetera, e lavorammo tutto il sabato sera per riparare sto motore perché la domenica c'era la gara, per cui però durante la lavorazione di questo motore c'era la cena, e durante la cena c'era anche il vino, per cui noi bevemmo tutta la sera riparando alla meglio questo motore. Alla fine eravamo talmente ubriachi che mettemmo il vino dentro il radiatore perché l'RG era motore raffreddato acqua, ma il vino è una specie di antigelo, per cui non era successo niente. Solo che noi poi a mezzanotte entrammo in pista, tutto buio, non si vedeva niente, aprimmo i cancelli della pista e facemmo mezzo giro della pista, naturalmente andando a finire dentro una specie di laghetto che c'era 30-40 anni fa a Varano. E ancora gli organizzatori della pista ancora ci stanno cercando, perché ci avrebbero squalificati a vita, capito? E via di seguito. E i sidecaristi erano coi passi scatenati sui loro trabiccoli volanti. Volanti perché a Vallelunga mi tamponò un equipaggio, se riesco a trovare la foto ve la mando.
Volentieri.
Questo mi tamponò e prese il volo, si alzò di un paio di metri da terra, per cui la sequenza era che io stavo sotto con perché mi dette una ruotata sul casco e mi bucò la ruota posteriore, e questi continuarono a volare e caddero dentro al prato rovinosamente, sfasciando tutto, e si fecero una settimana, 10 giorni di ospedale senza gravi conseguenze, fortunatamente.
Guarda Dante, visto che abbiamo in comune questa passione non solo per i sidecar ma anche per il Touristrophy, Se qualcuno oggi ti dicesse: guarda, il prossimo anno ti faccio partecipare al Tourist Trophy, tu come che sai de car prepareresti? Cosa faresti dal punto di vista tecnico?
Ma un corto. I lunghi non servono a niente. Il sidecar lungo serve per le piste. Infatti, qualche anno fa, noi con i lunghi facemmo una cronoscalata e arrivò un equipaggio straniero con un corto che ci bacchettò a tutti quanti. Chiaro, il corto per le cronoscalate è quello che è il più agile di tutti, per cui per il Tourist Trophy ci vuole un sidecar corto, senz'altro un bel motore, un bilanciamento perfetto del sidecar, freni buoni, copertoni buoni, ma in lungo, secondo certi aspetti, è poco utile.
Come motore cosa prenderesti tra quelli che sono adesso in produzione?
Più veloce, più potente adesso è il Suzuki, però attenzione, io ho provato 2 settimane fa, ho provato per riparare una R1 Yamaha, non so se voi la conoscete.
Sì, conosciamo bene.
R1 iniezione è un missile aria-aria.
Siamo sui 200 cavalli abbondanti.
Capito? No, forse non arriverà, però passa ai 300 km ora. Forse non arriverà ai 200 cavalli, ma è sempre tanto, è sempre troppo, per cui ripeto, io ho fatto i 180-190 in seconda, ma dov'hai? Dove andiamo? Il Mugello, il rettilineo del Mugello, oppure io ho fatto Monza 2 volte, il Mugello 10 volte, il rettilineo del Mugello è 1,7 km, lì scarichi tutta la potenza del motore, ma ripeto, nelle salite ci vuole il corto, un bel corto, non un acropo, ma un corto fatto bene, messo bene, capito? Altre domande?
Ma io direi che allora, domande ne avremmo da fare per tutta la notte, però... Siamo un po' agli sgoccioli con la trasmissione. Quindi io farei così, prima di ringraziarti, Anduka ed io, perché il sidecar è suo, dovremmo prima o poi tornare a Roma, e quindi vorremmo strapparti comunque la promessa di andare a farci una mangiata dal tuo amico Walter.
Per chi
non lo conoscesse, è un grandissimo collezionista di motociclette, io ho avuto il piacere di andare una decina di anni fa ormai, ed è veramente un parco giochi per chi ama le moto.
Guarda, io la mattina, io ho un locale qui sotto a Marino, nei pressi di Roma periferia, però la mattina passo tutte le mattine da Walter, in questo locale dove già hai visto tutta questa collezione di motociclette, trattori, aeroplani, per cui lì mi fa piacere, se voi venite a Roma, di incontrarci di nuovo. Il locale si chiama Si Pietro. Ci vediamo lì volentieri, così facciamo la conoscenza per bene della, e poi vi faccio vedere il sidecar con cui ci divertiamo noi. Noi abbiamo 2 BMW da guerra con il Mitra sopra.
Li ho visti, li ho ammirati, sì.
Il Mitra serve per i sorpassi.
È come mettere la freccia col Mitra.
Capito. E dai, mi fa molto piacere.
Quando molto, molto volentieri.
Ma nessuno dei due è venuto all'ultima cena, all'ultimo pranzo da Walter?
No, non c'era nessuno dei due, però la prossima volta recuperiamo.
Dai,
va bene.
Poi dobbiamo fare un giro, a metà strada ci incontriamo con i sidecar e magari ci facciamo seguire da un camion da un camion spazzatura
sui pezzi che perdiamo.
Sì, io tra l'altro in questi giorni devo, mi sa che ho rotto la guarnizione del, della coppia conica del cardano, c'ho su solo 2000 km, ma succede anche questo, quindi devo...
Ma perché non ti compri un BMW?
Vediamo, adesso questo qua è nuovo, l'ho preso nuovo, ho speso un sacco di soldi, vedo di godermi questo, poi ci penserò.
Sempre Dnieper.
Ural.
Ural.
Io, è il duca che manuale, ha Dnieper.
Io ho il manuale di istruzioni dell'Ural.
Istruzioni. Sì, ma anche quello ce l'ho anch'io, cercherò di capirci qualcosa e di vedere di venire a capo, anche perché io di cardani capisco poco. È la prima moto che ho col cardano, quindi vedremo.
Io vengo dalle Guzzi, sono guzzista.
Esperto.
Per cui posso darti qualche consiglio, penso.
Volentieri. Bene, adesso io siamo giunti ai saluti, con la promessa appunto di risentirci, ma soprattutto di rivederci, e salutando tutti col nostro classico saluto che è Andersen, noi lo facciamo così, saluto e ringrazio il nostro Dante Reina che ci ha tenuto compagnia, ripeto, saremmo potuti andare avanti ancora un paio d'ore buone minimo, perché ci stavamo appena scaldando, e saluto anche il mio compagno di viaggio Anduca. Quindi adesso ci salutiamo e ci ascoltiamo Johnny Bond con Sidecar Cycle.
Andersen.
Now the Ford and the Merc and the Model A went down in history books to stay. They raced from Canada to Mexico, past the Cadillacs to and fro. I want you to listen to this tale. After my pop had gone my bail, took my hot rod Lincoln out on the run, getting my kicks and having some fun. Was late in the evening, the moon was pale, I was putting miles between me and the tail. A gal on a cycle was cruising along, I was minding my business and singing a song. Well, I saw a sidecar on that Harley, and the gal was stacked like a sack of barley. I didn't know what the gal was thinking, but she was poking fun at my hot rod Lincoln. Well, I'm telling you, it didn't set good, cause I'm proud of the motor under the hood. I put my foot down on the gas, and I honked my horn and started to pass. Well, when I did, she pulled away and really took off, wanting to play. Well, I wasn't racing, the motor was tight, I just got the rods back in last night. Out on the stretch, she cranked it wide open, the rods in the Lincoln kept me a-moping. I was trailing behind to keep her in sight, but I didn't have nothing to do that night. Passed every car with no sign of pride. Her hair streamed out like a tailless kite. She went over a hill, the bike started shaking. She was hitting on 90, really breathtaking. Took a curve on the side, a bad mistake. The sidecar cycle went out in the lake. I slammed on the binders, went into a spin. The steering wheel hit me under the chin. I looked for the cycle, the sidecar afloat, without any sails, resembled a boat. I looked for the gal, saw nothing but bubbles. When I pulled her out, I had nothing but trouble. Had hold of her hair, she really was sore. She sputtered and gurgled for a minute or more. She finally quit moaning when she got her breath. She said, "You fool, you scared me to death." She cussed me and bit me and wished I was dead. She said, "I believe you got rocks in the head." I like the gal and the way she looked. She's the kind you read about in a book. Got her and the cycle back on land. Started stalking, making a plan. The cycle was wet and wouldn't start, and the love bug biting away at my heart. Planning her honeymoon, cause we're gonna get married the 1st of June. Fix me in the Lincoln, she's not fickle, cause she could ride in that sidecar sickle.